nero su bianco. Ormai è scientificamente provato, leggere stimola il cervello, favorendo lo sviluppo cognitivo, rafforzando la memoria, inoltre stimola anche la creatività, perché leggere è come ascoltare musica, crea immagini, storie, viaggi mentali che favoriscono appunto la creatività, la fantasia e la voglia di vedere oltre, anche di andare oltre, senza eccedere naturalmente. Andremo oltre anche oggi un pochino con Nero su Bianco, insieme ad una scrittrice, premio Strega e Campiello, insieme a una poetessa, insieme ad un lettore incallito, ma per cominciare, benvenuta insieme a Rachele Bianchi Porro.
Buonasera, buonasera Maria Pia, che bello essere di nuovo qui con te. Posso definirmi anch'io lettrice incallita? È bello stare tra lettori incalliti.
Infatti io così ti vedo e ti intravedo. Oggi proponi al pubblico di Rete 1 un libro, un testo.
Oggi sono arrivata con un foglietto però.
Esatto,
vedi?
Corto quel libro.
È corto, hai visto? Ti ho stampato la copertina. No, ti spiego. Allora, perché per una volta, non lo faccio quasi mai, ma ogni tanto è molto comodo, ho letto l'ebook, nel senso che questo libro si chiama Botanica della Meraviglia, è di Maura Gancitano e Andrea Colamedici.
Quindi non è detto che ci parli proprio di fiori, di piante, ma
no,
forse di filosofia.
È un altro tipo di botanica. Sì, sono piccoli esercizi pratici per coltivare lo stupore alla fine del mondo, come dicono gli autori in questo bellissimo sottotitolo. E loro hanno fatto anche un podcast per lanciarlo, sono tre piccole puntate che si trovano facilmente, consiglio a tutti di ascoltarle. Mi sono piaciute così tanto che io il libro lo volevo subito, ed era mezzanotte, lo avevo ascoltato tornando a casa una sera piuttosto tardi, lo volevo talmente subito che ho scaricato l'ebook. Allora non volevo venire a mani vuote, ti ho stampato la copertina, ma ho anche il perché sono arrivata con questo libro, vuoi saperlo?
Ma direi di sì, appunto perché il titolo potrebbe appunto portarci in un viaggio all'interno di una natura, attraverso un bosco, oppure magari soffermandoci davanti a una foglia, una pianta, una radice, ma mi sembra di capire che ci sia proprio un'assimilazione, una visione e anche un messaggio salvifico che lega la natura con l'uomo, quando l'uomo e la natura vivono in contesti, in periodi un pochettino difficili?
Sì, esattamente. Allora, io non so se anche tu abbia ogni tanto come me delle giornate in cui dici ma non riesco neanche ad aprire un giornale, non riesco ad ascoltare i titoli delle notizie, non riesco a concentrarmi, mi sembra che tutto finisca poi in un grande niente. Che senso ha? Allora, se qualcuno a casa si fa questa stessa domanda, ma che senso ha? Secondo me Botanica della Meraviglia è il libro giusto. Non perché ci offra un'opzione salvifica, non sono quei manueletti del leggi che sarò meglio, io sono un po' allergica a quel tipo di filosofie di autoaiuto.
E i reparti
pratica.
Abbondano, i reparti dedicati a questo abbondano, ne ho parlato recentemente con qualcuno, infatti siamo tutti un po' stupiti che ci sono questi manualetti della felicità o di come stare al mondo sereni e saltellanti, ma questo è altro, proprio perché dietro ci sono comunque due persone di spessore che veramente dalla filosofia hanno tratto, come dire, delle letture, non degli insegnamenti, ma la capacità di tradurre e di offrirci delle riflessioni che sono riflessioni ampie.
Eh sì, perché loro sono due filosofi e ci insegnano a essere un po' tutti filosofi, che non vuol dire che ci raccontino tante belle storielle e allora noi abbiamo a casa il kit del filosofo pronto, no? Come il kit del pronto soccorso, non è quello, però è un modo di guardare le cose. Loro per esempio ci invitano a coltivare lo stupore appunto alla fine del mondo, un po' come fecero i musicisti sul Titanic mentre affondava, che non è stato un gesto di, non lo so, mostriamoci belli e mostriamoci coraggiosi, ma mentre tutto impazza, mentre c'è il delirio, mentre tutti urlano, io continuo a coltivare la bellezza, continuo a suonare. E suonare è qualcosa di diverso per ciascuno di noi, però è un modo di guardare la vita. Per esempio, un consiglio bellissimo che danno, a me è piaciuto molto, anche se a dirlo così sembra qualcosa di un po' spettrale, però questo lo dice soprattutto Andrea Colamedici: passeggiare nei cimiteri, perché quando tu capisci che sei schiacciato, la tua vita è schiacciata tra due infiniti, riesci a viverla con molto più pienezza. Insomma, è pieno di piccole riflessioni molto pratiche, molto quotidiane, anche un po' facile, ammetto, c'è anche qualche faciloneria qua, non per sciocchezza ma perché abbiamo bisogno di qualcosa che possiamo capire e mettere in atto. E un comunque mi sono molto divertita a coltivare un po' il mio stupore e tra l'altro questo si lega anche un po' alla puntata televisiva di Nero su Bianco di domani, perché un altro dei consigli che loro danno è quello di scrivere la propria giornata, non per fare il diario, ma per vedere che forma prendono i nostri pensieri quando li mettiamo nero su bianco, per l'appunto, che forma ha la nostra testa, magari ci stupiamo anche un po'. E domani a Nero su Bianco in televisione ci sarà ospite Matteo Bibianchi, che è un altro podcaster, è uno scrittore, un editore, e lui ha appena scritto un libro proprio che si intitola Il romanzo che hai dentro, non per spingere anche quelli che ancora non l'avessero fatto, e siamo rimasti in pochi, diciamocelo, a scrivere un libro che è, insomma, il libro nel cassetto, diciamo, ma perché ognuno di noi ha una storia che può raccontare e può raccontarla anche a se stesso. È un po' il prendere le distanze da quel timore della pagina bianca, e ci sono dei piccoli trucchi e dei piccoli esercizi che si possono fare per capire come siamo fatti dentro. È affascinante.
È affascinante, e torniamo al concetto della meraviglia. Io credo fermamente che ogni individuo sia portatore comunque di un bagaglio interessante, poi magari slegato, sfilacciato e non per forza da mettere nero su bianco, però ognuno di noi ha una storia volutamente o non volutamente pazzesca quando viene ascoltata, quindi è bello anche quest'idea che ognuno di noi sia forte nel condividere delle esperienze di vita e con questo creare un mare di meraviglia e di stupore.
Eh sì, ascoltiamola la nostra meraviglia soprattutto.
Anche quella quotidiana, e prendere nota quotidianamente, journal intime, insomma, non è una cosa che abbiamo inventato in questo periodo, è da tempo che si fa. Grazie Rachele,
grazie,
buona trasmissione per domani e buona lettura.
Buona trasmissione a te, buona serata a tutti.
Poussière dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux, l'espoir dans le matin. Soudain, vacille et chancelle, comment sommes-nous venus là? Qui nous a égarés là? Nous n'avons fait qu'obéir, nous n'avons pas su choisir. Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. Combien faudra-t-il de peine avant que la joie revienne? Tout ira de mieux en mieux, tout sera si merveilleux. Quel doux chant, quel joli rêve, quel doux miel à nos lèvres. Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. Au cadran, les heures s'habillent. À l'horizon, rien ne brille. Aube froide et moment pourrait nous assassiner. Demeurons côte à côte. Avançons l'un contre l'autre. Poussière d'or le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. L'espoir, si au matin bleu, comme l'eau au lacrymogène, le chemin semble sans fin. De quoi sera fait demain? Sinon, de goudron à sinon des miroirs des âmes. Quel choix de garder la foi, quelle chance d'être quelquefois aveuglé par son ardeur inondée. sa blancheur.
Lasciatela dormire, che il cielo d'Europa è di nuovo denso di presagi e di fumo neri.
Versi questi di Lia Galli, autrice non ancora quarantenne, insegnante, poetessa, pubblicato per l'editore La Chiara Fonte dal 2015. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno e buongiorno a tutte e a tutti e grazie dell'invito.
Allora, un passaggio, un estratto, ma poi approfondiremo della sua produzione, delle sue diverse raccolte, ma da questo passaggio, da questi versi, intuiamo una preoccupazione per una guerra nel giardino di casa, mi permetta di dire. Versi che lasciano trasparire un dolore, una preoccupazione per sé, ma soprattutto per questo mondo in bilico. Lia Galli, come detto, lei è una poetessa giovane che, osservando il mondo attorno a sé, coglie questa precarietà esistenziale. Ho colto uno dei suoi temi, quello dell'osservare il mondo e cercare di tradurre il mondo attraverso la sua poesia, attraverso la sua sensibilità.
Sì, sicuramente. La poesia di cui ho letto questo passaggio è stata scritta in occasione dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, che era l'evento storico che ha fatto scaturire la scrittura di questo testo. Però in generale, soprattutto nella mia ultima raccolta, che si intitola Di spettri e altre soglie, tratto proprio questo periodo di incertezza che stiamo vivendo, perché effettivamente possiamo dire dal 2020 ad oggi si sono susseguiti tutta una serie di eventi drammatici e alcuni anche assurdi che trasmettono un senso di impotenza e destabilizzano l'individuo, o almeno destabilizzano sicuramente me, ma penso di non essere la sola.
No, assolutamente, è per quello che così abbiamo scelto anche questo passaggio, perché il rinvio, diciamo, a un'attualità che sta condizionando direttamente o indirettamente, consciamente o inconsciamente un po' tutti, l'ho trovato molto significante di quella che è la sua attenzione appunto al mondo che ci circonda. E dico questo perché a volte i poeti viaggiano in un mondo più interiore, scandagliano, scavano dentro un mondo che non è sempre di facile contatto per chi magari è a una prima lettura, per chi magari non è avvezzo alla lettura della poesia. Qua invece c'è proprio un contatto diretto con l'attualità, un'attualità della quale ci sentiamo tutti un po' incastrati tra queste attualità che ci parlano di tanta sofferenza. E quindi ritorno con lei per chiederle se appunto il bisogno di traslare attraverso la sua poesia, di sublimare in un certo senso anche gli accadimenti dolorosi dell'esistenza, sia stato un bisogno oppure già in essere nella sua curiosità di poetessa che osserva fuori piuttosto che dentro?
Sì, è stato innanzitutto un bisogno personale, perché la poesia mi ha sempre permesso di fermare un po' lo scorrere del tempo, quindi di trovare un momento in cui riflettere con un po' di distanza da quello che è il flusso di eventi continuo che ci troviamo a vivere, e appunto questa sensazione di smarrimento che contraddistingue un po' questi anni. E dall'altro lato, ecco, questa è anche una bella domanda, perché non so se la poesia in qualche modo possa contribuire a dare un apporto, potremmo dire, civile, ma sicuramente in un momento del genere è difficile scrivere di altro, scrivere qualcosa che colpisce esclusivamente se stessi o le proprie emozioni, perché in fondo siamo contornati da tutta una serie di eventi che non lasciano indifferenti, quindi è una sorta di necessità. Poi non so se possa avere effettivamente un'utilità, ecco, sociale, scrivere della poesia che guarda al mondo, però sicuramente è un modo per riflettere o per creare comunque degli spazi di discorso, no, attorno a certi temi.
E soprattutto per avere un'angolatura, per guardare da un osservatorio un po' diverso. Credo che sì, l'arte possa fare anche questo e offrire anche una riflessione un po' diversa da quello che è il flusso, a volte eccessivo, di notizie. Nelle sue poesie troviamo frasi brevi, a volte spezzate, come a voler esprimere un timore, una fragilità. Oggi sembra così difficile parlare di fragilità, lei invece lo fa con grande acume, con grande delicatezza e con grande coraggio.
Sì, io penso che la fragilità sia in fondo anche un valore. Se viviamo in una società in cui si tende spesso a nascondere il dolore, a nascondere il malessere, come se ci si dovesse quasi vergognare, no? Di queste sensazioni che in realtà attraversiamo tutti in un momento o nell'altro nella nostra vita. Penso per esempio al mondo dei social network, in cui c'è sempre questa immagine quasi perfetta e falsa, no? Della persona. E quindi penso che parlare della fragilità sia un modo anche per valorizzare questo aspetto, che sicuramente è un momento di sofferenza, però in fondo quando si è fragili si è anche nella condizione di entrare in contatto con la fragilità dell'altro, quindi di creare dei ponti di comunicazione tra sé e l'altro. E a me la letteratura ha aiutato molto in questo, perché vi ho ritrovato spesso delle sensazioni, delle emozioni, dei vissuti che magari erano anche i miei, ma che io non riuscivo ancora a capire, a metabolizzare, e trovarli nelle parole di altri autori mi ha aiutato ad accettare anche le mie fragilità e capire che in fondo fanno parte dell'essere umano, no?
Case in bilico, legami non solidi, presenze, assenze, memoria, questi ed altri sono i temi che attraversano le sue raccolte di poesia. Lei quando scrive pensa al pubblico che leggerà le sue poesie? La domanda è rivolta a lei anche perché lei, essendo insegnante, ha questo rapporto diretto con i suoi allievi, con i giovani, quindi pensa piuttosto a un pubblico giovane, un pubblico più maturo, oppure quando scrive non pensa in nessuna maniera a quelli che saranno i lettori delle sue poesie?
Cerco in sé di non pensarci, perché se ci pensassi penso che mi influenzerebbe molto l'idea di avere un pubblico di riferimento, anche perché il pubblico della poesia è un pubblico abbastanza di nicchia, quindi ecco, già l'idea di essere letta è qualcosa di bello in sé. Però no, non penso a un destinatario particolare. Anzi, ho sempre un po' una sorta di pudore, soprattutto nei confronti dei miei allievi, a cui assolutamente non faccio leggere i miei testi. Infatti ogni tanto mi chiedono, ma perché lo sanno che comunque scrivo, mi chiedono, ma sorrisa, perché non ci porta una sua poesia? E non l'ho mai fatto e non penso che inizierò a farlo. Io ho iniziato a scrivere da adolescente, era uno sfogo di un adolescente, quindi forse non poteva neanche essere chiamata davvero poesia. Poi col tempo è diventata una forma più ragionata, che però forse se non avessi conosciuto Mauro Valsangiacomo dalla Chiara Fonte magari sarebbe rimasta anche in un cassetto.
Beh, quindi un omaggio. Avremo in questa trasmissione ospiti anche appunto gli editori, perché a volte abbiamo bisogno di un'interfaccia proprio per capire se siamo sulla strada buona o seppure possiamo gettare le nostre carte e dedicarci ad altro. Comunque in questi tempi, lo saprà anche lei, la poesia sta tornando, diciamo, testo di interesse. Sono tante le poetesse che stanno riscuotendo attenzione da parte dei lettori, naturalmente delle lettrici. Un ritorno della poesia, le chiedo, secondo lei potrebbe essere un mezzo rispetto a un saggio, a un romanzo che richiede anche più tempo? La poesia, senza nulla togliere al valore e al peso dei concetti che tratta, potrebbe essere oggi come oggi anche un codice, una lingua di più facile accesso, perché appunto perché i versi magari sono più brevi, perché il poeta condensa con maggior facilità rispetto a un romanziere?
Potrebbe essere effettivamente funzionale un po' al nostro tempo, che la poesia ha questa verticalità che è capace di cristallizzare in immagini estremamente brevi, estremamente concise, dei concetti molto più ampi, mentre la prosa si sviluppa in modo più orizzontale, potremmo dire, e necessita sicuramente di più tempo ed è più descrittiva, mentre forse la poesia è più evocativa e questo può farne un linguaggio in parte più immediato, anche se ha sempre una certa opacità la poesia. Penso che la poesia abbia saputo anche rinnovarsi tanto in questi ultimi anni, penso per esempio al format del Poetry Slam, al connubio tra il mezzo audiovisivo e la poesia, alla poesia con musica, quindi sicuramente sono dei mezzi espressivi diversi che permettono forse un'immediatezza e una fruizione anche diversa rispetto a quella della lettura solitaria con il testo davanti, quindi forse c'è anche un ritorno un po' all'oralità nel mondo della poesia, per quello che ho potuto vedere io.
Sì, e forse ho bisogno anche di prendersi il tempo per ascoltare. Io le sue poesie le vedrei accostate, accompagnate, completate da una certa musica. Magari, chissà, l'occasione di trovare un musicista, un gruppo di musicisti da camera che possano magari anche rafforzare, anche stupirci con un messaggio supplementare proprio legato alle sue poesie. Ci ha mai pensato?
Sarebbe bello anche concepire un progetto proprio che nasca così, coinvolgendo qualche musicista.
Lanciamo un appello.
Sicuramente lanciamo un appello, infatti. Se c'è qualcuno di interessato, ben venga, perché sarebbe una strada che mi piacerebbe esplorare.
Che strumento accosterebbe alle sue poesie?
Ma domanda difficile. Forse un basso, una
Certo.
batteria di fondo, ma anche il pianoforte. Non devo prendermi troppo tempo perché altrimenti posso enumerare tutti gli strumenti che mi vengono in mente perché amo molto la musica e effettivamente forse a seconda del testo potrebbe essere accostata a strumenti diversi.
E si coglie,
Anche l'arpa. Anche
anche l'arpa, si coglie
l'arpa.
nei suoi versi questo amore per la musica. E allora, con la sua voce, quindi musicalità, mi piacerebbe leggesse un altro passaggio da un'altra poesia tratta dalla raccolta Case di cartone.
Ricordo la casa di cartone, le folate di vento contro i vetri assenti, le mie braccia spalancate a tenere assieme i pezzi, senza sapere poi mai come si fa davvero a vivere.
La vita si sconta vivendo, scriveva Ungaretti, la vita la si capisce vivendo, mi permetto di aggiungere io. Lia Galli, la poesia può aiutare a vivere?
La poesia può aiutare, direi, per quella che è la mia esperienza, sì, nel senso che io sono stata aiutata sicuramente dalla poesia, sia nella scrittura, che alla fine è un modo anche per darsi un senso, in fondo, sia perché la poesia permette, ma come tutte le forme d'arte, come la scrittura in generale, permette di sentirsi meno soli, direi, perché si capisce che in fondo ciascuno di noi ha il proprio vissuto, le proprie esperienze, ma in fondo non sono mai così distante da quelle che hanno vissuto altri, che hanno saputo attraversarle, hanno saputo trarne anche della bellezza, anche dalle esperienze più dolorose. E a me la poesia ha insegnato questo. C'è un bel concetto, un bel verso di Baudelaire, che adesso parafraso perché non me lo ricordo, che però dice proprio che forse il compito dell'essere umano è quello di estrarre la bellezza dal male, no? Dal dolore. E io penso che la poesia faccia questo.
Su queste riflessioni, con le sue parole, ringraziamo Lia Galli per aver condiviso con noi del suo lavoro di poetessa, del suo lavoro di insegnante e quindi buona scrittura e buona scuola.
Grazie a voi e grazie a tutti per l'ascolto.
Nero su bianco. Nero su bianco. La storia ha di nuovo volto di donna. La donna è la scrittrice Elena Janecek. È tornata, sì, è tornata per chi ancora non se ne fosse accorto. È tornata legando con sartoriale abilità di ricerca e di scrittura due epoche storiche molto simili. La prima è quella che precede la Seconda Guerra Mondiale e gli orrori del nazismo. La seconda è la nostra. Quella che stiamo vivendo, un contesto storico dove c'è ovunque puzza d'esplosivo. Buongiorno e benvenuta Elena Janecek.
Buongiorno.
Dopo lo Strega, con il raffinato e potente La ragazza con la Leica, la sua ultima fatica è una raccolta di quattro racconti invisibilmente collegati, scritti con un linguaggio, mi permetto di dire, delizioso. Pennellato di intelligente ironia, dove a raccontarci la storia con la S maiuscola è un coro di personaggi incredibili, alcuni noti, altri meno, che inseguono ideali, inseguono manie o forse stanno solo nelle loro follie. Un grande lavoro di ricerca storica. E qui pongo la domanda a lei, la sua passione per il dettaglio, la sua precisione nel raccontare fatti, certo, magari un po' romanzati, ma che abbiano un'attinenza ben precisa, rimane una sua cifra importante.
Sì, grazie intanto di questo invito, di questa bella possibilità di parlare con lei, con voi, tutti quanti. A me di base piace moltissimo fare ricerca. In quella circostanza in cui ho cominciato a fare ricerca per questo libro, mi ha anche proprio fatto bene perché erano gli anni del Covid. E quindi, anziché questa scarsa possibilità di fare cose interessanti nel mondo là fuori, facevo questi viaggi nel tempo, procurandomi ogni sorta di libri, materiali, eccetera, eccetera. E poi c'è da dire che per me questo è un modo per capire prima nella mia testa il mondo che voglio raccontare, no? E anche i personaggi che voglio raccontare, che sono parte di un mondo che è un piacere, anche se le storie non sono piacevoli, conoscere, che è importante per me conoscere bene, perché solo così mi pare poi la narrazione diventi qualcosa di vivo, di attinente a qualcosa che non somiglia più al nostro modo di vivere odierno, ma in cui proprio per questo, almeno questo io spero, riconosciamo qualcosa che ancora ci parla, no? Di qualcosa che ci parla per invariabilità di certe caratteristiche dei rapporti umani, oppure perché appunto alcune cose che sembravano del passato si ripresentano sotto nuove forme, alcune problematiche del passato, come ad esempio quelle legate alla posizione della donna nella società, hanno fatto dei passi avanti, ma non abbastanza, insomma, tutte cose in cui poi ognuno, ognuna leggendo può trovarsi, io spero, no? Trovarsi o avere degli spunti di riflessione, di confronto anche.
Certo, mi permetto di aggiungere proprio che in questo ultimo libro, Il tempo degli imprevisti, ci accompagna, naturalmente questa è anche un'altra delle sue cifre, una delle sue grandi capacità, un linguaggio, oserei dire, musicale, ricco, mosso, ci sono delle descrizioni così originali da farci quasi toccare i mobili, i vestiti dei personaggi che lei ha intercettato e che descrive appunto attraverso magari la parola e gli occhi di altri che stanno attorno a questi personaggi. Sono personaggi eccentrici, anche divertenti, anche se le storie di fondo sono tragiche, come abbiamo detto. Sono personaggi appassionati, pieni di ideali, anche di manie, come abbiamo detto, che diventano appunto però, loro malgrado a volte, testimoni di un tempo, in questo caso nel suo libro Il tempo che precede l'inizio degli orrori anche del nazismo, e c'è questa correlazione con questo tempo incerto, con questo tempo un po' storto che stiamo vivendo anche noi, dove si torna a parlare di trincee, di crimini di guerra, di totalitarismi. Lei, quando scriveva questo libro, aveva già la percezione che in fondo ci avrebbe ridato quasi, a tratti anche in maniera non spaventevole ma impressionante, la sensazione di guardare l'affresco del nostro contemporaneo?
Sì, insomma, sì, no. Nel senso che io questo libro ho cominciato a scriverlo sotto Covid. E il Covid in qualche modo è stato per un verso un'esperienza assolutamente eccezionale, che forse non abbiamo ancora ben capito, assimilato, che ci ha cambiato molto di più di quanto forse abbiamo realizzato.
Vero.
Ma al tempo stesso, ad esempio, rimandava al parallelo con la spagnola, che pure è quasi stata non registrata come un qualcosa di così grave e catastrofico in sé, perché la spagnola era scoppiata durante la prima guerra mondiale. E tra l'altro, appunto, uno dei, diciamo così, il personaggio star di questi racconti, che è Franz Kafka, se la beccò, ci lasciò quasi le penne, perché vabbè, perché la spagnola poteva, era appunto rischiosissima, e lui, come sappiamo, era già sofferente di polmoni, e anche la spagnola, come del resto il Covid nelle sue forme più violente della prima ondata, la seconda ondata, dava queste polmoniti bilaterali, no? Mm-hmm. E quindi, ad esempio, questa era una cosa che già allora in qualche modo mi colpì, fare questo raffronto. Poi certo, ad esempio, un tema, se vogliamo chiamarlo tale, che attraversa un po' tutti i racconti, è questo relazionarsi ai nazionalismi, alle identità in conflitto, quei conflitti che si notano particolarmente o che si acuiscono di più in zone di confine. E quello era già un qualcosa che si poteva toccare nelle nostre società, e che poi è esploso con la guerra di invasione dell'Ucraina e più di recente con la guerra su Gaza e altre guerre che meno nel nostro radar, che però si appoggiano ha un'idea che un gruppo, una nazione debba prevalere su un altro con tutti i mezzi.
Lei accennava prima la presenza in uno dei suoi quattro racconti che formano questo suo ultimo libro, Il tempo degli imprevisti, un Kafka, che abbiamo bisogno come lettrici e lettori di un attimo per capire che sia lui, anche se da alcuni tratti poi si intuisce, ma effettivamente poi la prova provata arriva dopo un po' che osserviamo questo tavolo con questo personaggio sospettoso, un po' vittima delle sue manie, descritto davvero con una grazia e con un brio incredibile. C'è un altro personaggio delizioso, sono tutti deliziosi e sono tutti davvero di una vitalità incredibile, malgrado poi l'evoluzione delle loro vite possa piegarsi alla dannazione di una tragicità, ma sono tutti personaggi davvero carichi di un ideale incredibile. L'altro personaggio è la figlia di Ezra Pound, poetessa gentile cresciuta, e forse questo è anche un aspetto che non tutti conoscono, in realtà in altri luoghi e tra altri affetti rispetto a quello che era la sua famiglia d'origine. E qui anche ci sono spunti di riflessione, ma ci sono anche tratti legati a questo personaggio che sono innovativi, ma che sono fatti con una delicatezza e una sensibilità rare, ovvero la sua.
Ma la ringrazio. Intanto, ad esempio, lo voglio ringraziare particolarmente tra tutte le cose molto belle, gratificanti, elogiative che ha appena detto, che ha detto prima. Io tengo tanto a questo aspetto di leggerezza e di ironia che c'è in minore o maggiore misura in tutte le quattro storie e che a me sembra importante anche come una specie di voce che vuole dare una dimensione di quei limiti umani che tutti abbiamo e che ci rendono anche amabili e che sono appunto il tipo di debolezze che un certo tipo di discorso molto violento, assertivo, normativo non sopporto. I step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you.
Elena Janecek, autrice del Tempo degli imprevisti, il suo ultimo libro. Vorrei aggiungere solo un appunto sull'ultimo racconto, l'ultima parte di questo nuovo suo ultimo libro, che è dedicato a Trieste, e come sappiamo città che Mussolini scelse nel 1938 per proclamare le leggi razziali. E qui forse l'ho visto solo io, forse sbaglio, mi dica lei, ma ovviamente ci sono dei legami anche con i suoi libri precedenti, ma soprattutto con l'esperienza, con il peso, e penso al suo romanzo Lezione di tenebra, dove affronta, e credo che sia un tema che per lei rimane ancora attuale, il trauma ereditato e la trasmissione intergenerazionale di esperienze pesanti e dolorose come l'Olocausto. Ricordiamo, lei è figlia di sopravvissuti ad Auschwitz. Ecco, questo trauma, che è un trauma personale naturalmente per lei, ma anche un trauma collettivo, un trauma che oggi, proprio in questi due ultimi anni, a partire dal 7 ottobre, forse non è stato tanto capito. Questo tema ritorna attraverso i suoi romanzi con forme diverse, con analisi diverse, con ricerche diverse. Oggi, secondo lei, il trauma del popolo ebraico che è passato attraverso l'Olocausto è un tema da scandagliare, da far capire ulteriormente, o è un tema da lasciar perdere perché oggi l'antisemitismo è tornato purtroppo d'attualità e quindi c'è il pericolo di creare delle spaccature o addirittura dei fossati ancora più profondi?
Ma guardi, è una domanda molto impegnativa. Oggi ovviamente bisogna, cioè, si può riflettere, bisogna riflettere su, ad esempio, cosa fare del giorno della memoria, come declinarla questa cosa, e ovviamente questo ha anche a che fare con le sensibilità, con il tipo di sguardo su quell'esperienza di chiunque possa eventualmente intervenire su questo tema. Io penso che sia importante proprio studiare, ed è sostanzialmente quello che ho fatto nel mio percorso di scrittura, dopo aver scritto un libro proprio di memoria, o come viene anche chiamata post-memoria, cioè di memoria indiretta, che però è molto molto presente, molto invasiva nel vissuto di una prima generazione, di chi ha subito, di chi ha genitori scampati a una catastrofe di tali dimensioni, e però evidentemente anche a persone sopravvissute a catastrofi e a persecuzioni di entità minori. Questo è già un mio modo di vedere la cosa, e lo è sempre stato. Cioè, io ho sempre pensato che quello che abbiamo cercato di apprendere come lezione collettiva dagli orrori del nazismo, del nazifascismo in generale, dal genocidio del popolo ebreo in particolare, e tutte queste violenze su, nel modo più estremo per quello che riguarda il genocidio degli ebrei, in modi più incompleti o in modi diversi, come la definizione di tutti gli abitanti soggetti dominati dagli occupanti delle terre dell'est come subumani, no? Cioè, quindi questa gerarchia della violenza razziale è, secondo me, una cosa che andrebbe restituita nella sua complessità, e nella sua, anche nei suoi snodi di divenire storico, perché una cosa che secondo me forse andrebbe insegnata oggi è che non c'è nessuna ideologia, neanche la più aberrante, che necessariamente compie ciò che compie, senza che ci siano altri che non si svegliano e non prendono delle contromisure in tempo utile. E questo, ad esempio, è una cosa che forse ha senso dire. E poi io penso che, ad esempio, un film come quello di Jonathan Glazer, La zona di interesse, fa una cosa che non è stato fatto abbastanza, e che io in un certo senso ho cercato di fare in maniera molto più normale, in una dimensione molto più normale, proprio con L'ultimo dei racconti, che è ambientato in questa Trieste a ridosso delle leggi razziali. Cioè, come diventano delle persone normali complici di qualcosa che poi può portare addirittura a un genocidio, no? Cioè, la domanda, secondo me, interessante, importante da un punto di vista proprio etico e di educazione, anche di riflessione per chiunque, e come si diventa carnefici, come si diventa complici, come ci si comporta, no, di fronte alla violenza inferta ad altri, cosa succede, no?
Certo, questa è una domanda che ci riporta, mi perdoni, anche al testo che ha fatto storia, appunto, di Hannah Arendt, La banalità del male. Quindi la sua domanda è oggi più che mai d'attualità: come si diventa complici di un sistema che va a decidere l'eliminazione di altre persone? Lei ha una risposta a questa domanda?
Ma io non faccio la scrittrice proprio perché non voglio le risposte generali, ma voglio appunto guardare il particolare di come si comportano le persone umane, e le persone umane si adattano. E a volte si adattano così, a volte si adattano perché credono in qualcosa. Cioè, nel caso del fascismo è stato per lungo tempo un movimento, un regime che ha veramente ha avuto un consenso enorme, enormissimo, incluso tra gli ebrei italiani. Mm-hmm. Perché tra l'altro uno dei trucchetti, questo posso anche dirlo, di quest'ultimo racconto è che in realtà diciamo i personaggi più importanti sono, come dire, due cori, cioè due compagnie al caffè a Trieste, i signori che si trovano in un caffè, le signore che si trovano in un altro caffè e lì che chiacchierano del più del meno, spettegolano anche come fanno le persone che si trovano al bar. E in tutto questo, in questa compagnia non viene mai definito esattamente, cioè viene raccontato che tutti, che ne so, hanno magari dei problemi perché sono famiglie miste, no? E quindi c'hai una che deve far quagliare la Pasqua ebraica con la Pasqua cattolica o persino con quella ortodossa, perché questa era Trieste a quei tempi. Però non viene mai definito chi è cosa, anche perché questi si sentivano italiani, no? Si sentivano, cioè erano appunto una società molto mista che si identificava fortemente nell'italianità. Ed è proprio per questo che poi l'impatto delle leggi razziali è uno shock. Per cui sostanzialmente è un po' questo, cioè quando in questo caso c'è gente che sostanzialmente è complice in un certo senso della propria malasorte. Perché ha creduto sin dalla prima guerra mondiale che Trieste fosse italiana, che bisognasse appunto sostenuto i vari Cesare Battisti, eccetera, eccetera, e quindi si identifica appunto moltissimo nella causa italiana, senza nessuno sforzo, sostiene in maniera accesa o anche non così accesa il regime di Mussolini, che appunto, come sappiamo, fino a un certo momento è un regime dove gli ebrei italiani iscritti al partito ebbero ruoli importanti, e poi c'è questa doccia fredda, diciamo, no? E quindi questo è un racconto appunto non come la famiglia che vive nella zona di interesse all'ombra di Auschwitz, ma di persone normalissime che magari ritengono giusto fare una delazione di chi si rivela un avversario del regime e poi loro stessi si trovano bersagliati dal regime stesso.
Quindi centralità della memoria e della storia, e oltre a questo nei suoi romanzi troviamo anche questa capacità di esporre la pluralità dei punti di vista laddove ci possono essere anche degli stupori, come lei ci ha spiegato in questo ultimo racconto, dove appunto in un'epoca che diciamo aveva presagi molto bui per la comunità ebraica di Trieste, insomma addirittura si pensava che essere in Italia potesse essere una protezione ad Inter. Quantomeno, e invece poi la storia è andata da un'altra parte. Elena Janecek, noi la ringraziamo per aver partecipato a Nero su Bianco e naturalmente insomma ribadiamo l'invito a leggere questo suo ultimo lavoro, dove troviamo un mondo variegato, tanta storia e appunto tante riflessioni con alcune domande che rimangono appunto aperte. Come lei ha detto, lei è una scrittrice, non è un analista. Grazie di cuore.
Grazie a lei, grazie a voi, buona giornata.
Era Elena Janecek, nata in Germania da una famiglia ebrea polacca, trasferitasi in Italia nel 1989, vincitrice del premio Strega 2018 con il libro famoso, diventato poi anche film, La ragazza con la Leica, e che è ora in libreria con un nuovo libro, Il tempo degli imprevisti. Buona lettura a tutti voi, grazie a Gianni Zocchi per l'assistenza tecnica. Da Maria Piebelloni, una risentirci. Nero su bianco.